Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Esponete, introducete, prego.
Monsignore, Gesù in questo brano promette la vita eterna e la non perdizione eterna per le sue pecore. E quindi mi sembra che sia importante capire chi siano intanto le pecore e poi le sue pecore. Un primo pensiero che potrebbe venirci è di considerare che le pecore siano tutti coloro che fanno parte della Chiesa, tutti coloro che sono nel gregge o nell'ovile della Chiesa. Però in realtà, se andiamo a prendere i versetti che precedono questo brano, leggiamo che Gesù dice, cito, «Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere». Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. E quindi le pecore che sono affidate a Cristo dal Padre non sono solo le pecore cristiane, le pecore della Chiesa, ma sono le pecore di tutto il mondo. Tutto il mondo, tutta l'umanità è affidata a Cristo e solo attraverso Cristo può avere la redenzione. E qui però interviene l'utilizzo dell'aggettivo, le mie pecore. Perché se tutte le pecore, se tutta l'umanità è affidata a Cristo, Cristo dà la vita eterna solo alle sue pecore. E allora chi sono le sue pecore? Lo dice all'inizio del brano, le mie pecore ascoltano la mia voce, quindi mi viene da pensare che è sua pecora non, di nuovo, chi è nella Chiesa, ma chi ascolta la voce di Cristo, obbedisce a Cristo e quindi indirettamente obbedisce al Padre. Di cui Cristo è in un certo senso il portavoce. E vi chiedo un approfondimento su questa distinzione.
Entriamo nella storia. Gesù cosa comanda ai suoi discepoli, agli apostoli? Andate in tutto il mondo e fate discepoli. Andate, fate discepoli tutte le nazioni. Poi battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e poi insegnate ad osservare loro ciò che io vi ho comandato. Quindi come si diviene pecora di Cristo? Si predica il Vangelo, lo si accoglie nel cuore, ci si lascia battezzare per nascere d'acqua e da Spirito Santo, si diviene corpo di Cristo, si vive da corpo di Cristo. Non solo è necessario divenire corpo di Cristo, è necessario vivere come vero corpo di Cristo. Gesù, da dove inizia questa sera? Dal dire come si vive davvero corpo di Cristo. Come si vive davvero corpo di Cristo? Ascoltando la sua parola. Però la sua parola va predicata, va insegnata, va mostrata come si vive. qui siamo nel capitolo decimo di Giovanni. Ecco, se noi andiamo ai capitoli precedenti, cosa troviamo? Nel capitolo terzo di Giovanni troviamo il mistero del battesimo. Se non nasci da acqua e dello Spirito Santo, non puoi vedere il regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Andiamo nel capitolo quarto, la Samaritana. E così parla, ecco, di quest'acqua che zampilla di vita eterna, e l'acqua è lo Spirito Santo. E quindi noi dobbiamo essere alimentati di Spirito Santo per essere pecore di Cristo. Andiamo nel capitolo sesto, che cosa c'è? L'Eucaristia. Chi mangia me vivrà per me. Tu non mangi me, non puoi vivere per me. E quindi tutte queste verità poi, e che adesso confluiscono in questo capitolo decimo. Si predica la parola, ci si lascia battezzare, si nasce l'acqua dello Spirito Santo, si viene alimentati di Spirito Santo, ci si nutre del corpo di Cristo, si vive davvero pecora di Cristo. Però come si vive davvero pecora di Cristo? Vivendo il Vangelo. Perché il battesimo, lo Spirito Santo, l'Eucaristia hanno come fine specifico farci vivere tutto il Vangelo. E quindi il Vangelo non possiamo non metterlo da parte. Quindi il Vangelo va predicato, il Vangelo va insegnato, il Vangelo va mostrato come va vissuto. Non basta che io predichi il Vangelo, devo mostrare come esso si vive. Gesù cosa fa? Sale sul monte, dona la legge, poi scende dal monte e mostra come la legge si vive, fin sulla croce. Questo è il mistero che dobbiamo mettere nel cuore questa sera. Che vede, la verità cristiana è molteplice, non è una sola verità, è molteplice. E qui tutte le verità concorrono poi a che tu abbia, ecco, la tua verità di cristiano, verità di pecora di Cristo, verità, ecco, di figlio di Dio, verità di tempio dello Spirito Santo, verità di Chiesa. Chi ha qualcosa da chiedere, prego. Dite, signor Diacono.
Monsignore, sempre rimanendo su questo aspetto che ci avete illustrato perfettamente, meditavo proprio sul verbo che Gesù usa, no? Perché dice siamo, no? Usa il verbo essere, non dice io e il Padre facciamo la stessa opera, lui dice siamo la stessa cosa. Ecco, allora la riflessione cade su quello che noi cristiani facciamo. Perché tante volte, in tante azioni, in tante attività, che progettiamo, che realizziamo anche come cristiani, sempre per la Chiesa di Dio, in alcuni casi si sente proprio questo passaggio, si vede questa essenza di Cristo e altre volte non si vede. Ecco, non c'è questo passaggio. Della verità ascoltando, partecipando ad alcune cose, mentre in altre situazioni si sente e si tocca e si rimane toccati nel cuore e si comincia poi un processo di cambiamento.
Vedi, tra Cristo e il Padre c'è una unità di natura. Cristo, il Padre e lo Spirito Santo sussistono nell'unica natura divina. E in questo senso il Padre e Cristo sono una cosa sola, una sola essenza divina, una sola natura divina. Però c'è un'altra unità che noi dobbiamo mettere in luce. E questa unità è unità di volontà. Io e il Padre siamo una sola, ecco, volontà. La sua volontà è la mia volontà. Ora, questa stessa verità si deve compiere nel cristiano. Il cristiano per natura sacramentale, per generazione dall'alto, è divenuto corpo di Cristo. È un solo corpo con Cristo. Partecipa della natura divina. Non è natura divina, ma partecipa della natura divina. Cosa manca al cristiano? L'unità di volontà. Essere con Cristo una sola volontà. Non però la nostra volontà, la volontà di Cristo che diviene nostra volontà. Se noi leggiamo un poco più avanti nel Vangelo, cosa troviamo? Gesù cosa dice? Voi sarete i miei amici se avete ciò che io vi comando. Cioè, se voi fate la mia volontà, voi siete miei amici. Se non fate la mia volontà, non siete miei amici. Quindi, qual è il fine cristiano? Qual è, diciamo, il principio della vera ascesi cristiana? Giungere a far sì che la volontà di Cristo diventi la nostra volontà, in modo che anche noi possiamo dire: e qui e Cristo siamo una cosa sola. Siamo una sola volontà, siamo una sola obbedienza, siamo una sola missione di salvezza, siamo un solo sacrificio, siamo una cosa sola. Cristo e il Padre sono una cosa sola. Soprattutto è in ragione della volontà. Cristo non fa nulla se non ciò che vuole il Padre. Per questo io sono nato e per questo sono dal mondo, per fare la volontà del Padre mio. Dite, Francesco, chi vuol parlare? Dite, Michele.
Hai detto prima che il Vangelo va predicato, insegnato e mostrato come va vissuto. Ora, la forza di Cristo sta tutta nell'unione col Padre, nell'essere una cosa sola. Questo principio non deve valere anche per il Papa, i vescovi, i sacerdoti nei confronti di Gesù. Cioè, se questa comunione tra essi e Gesù viene meno o anche soltanto si indebolisce, come possono condurre poi le anime loro affidate alla salvezza?
Vedi, ascolti, il principio non vale solo per coloro che sono pastori in Cristo, vale per ogni membro del corpo di Cristo. Ogni membro del corpo di Cristo deve giungere a questa perfezione. Io e Cristo siamo una sola volontà. D'altronde, cosa diciamo noi al Padre nostro? Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, no? Perché Cristo ci ha redenti per la volontà data al Padre. Per quella volontà noi siamo stati salvati, siamo stati redenti, siamo stati giustificati. Per la volontà che Cristo ha dato al Padre. È l'unico sacrificio di cui il Padre si compiace. E questo è il principio. Ora, restiamo nel principio generale, senza entrare, diciamo, nei particolari di applicazione. Quando io mi separo dalla volontà di Cristo, non posso più compiere le opere di Cristo, chiunque io sia. Andiamo nel capitolo quindicesimo del Vangelo di Giovanni. Cosa dici? Io sono la vita vera e voi i tracci, no? Ogni traccio che vive in me porta frutto. Ogni traccio che si separa da me non può portare frutto, ma vale per tutti, comprendete? Per ogni battezzato, per ogni membro del corpo di Cristo vale lo stesso principio. O tu compi la volontà di Cristo, o le tue opere sono vane e finalizzate alla salvezza. La salvezza si compie nel mondo attraverso il compimento della volontà di Cristo. D'altronde Gesù cosa dice? Chi fa la mia volontà, vivendo la mia parola, costruisce sulla roccia. Chi non fa la mia volontà, non costruisce sulla roccia, costruisce sulla sabbia. Prego, salvo.
Signore, il fatto che nel Vangelo dica Gesù che
nessuno le strapperà alla mia mano, no? Queste pecore non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà alla mia mano. È un versetto che segue di appena una frase, quello precedente, in cui dice: voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Quindi io vedo due verità. Una che è quella che se aderiamo a Cristo, se veramente ascoltiamo la sua voce, conosciamo la sua voce, nessuno ci potrà strappare in eterno da lui. E l'altra però, che è altrettanto radicale, che possiamo anche cessare di far parte delle sue pecore. Ecco, questa esclusione non è un'esclusione che è volontà né del Padre né di Cristo, è una volontà della pecora che si allontana e non vuole più seguire la voce, o sbaglio?
Vedi, partiamo da un principio universale. Cosa vuole il Signore? Che ogni uomo giunga alla verità sua, l'accolga e la professi. Come si giunge alla verità? Attraverso la predicazione del Vangelo. Allora, se io non predichi il Vangelo, come fai tu a divenire pecora di Cristo? Non hai la parola che ti può aiutare a divenire pecora, che non ce l'hai la parola. Però io ti posso annunciare la parola e tu la puoi rifiutare. E in questo caso tu ti escludi dalla salvezza, perché hai rifiutato la parola. Perché Gesù dice ai giudei che non sono sue pecore? Perché non ascoltano la sua voce. Lui cosa fa? Sta predicando e loro cosa pensano? In tutto il Vangelo di Giovanni, qual è il loro pensiero? È quello di eliminarlo, quello di ucciderlo, no? Ora, se io ti predico la via della salvezza e tu vuoi uccidere me, che possibilità hai tu di venire mia pecora? Non puoi mai venire mia pecora, ti devi convertire alla mia parola. Quindi la parola, vedi, è tutto per noi. Sei nella parola, vive la parola, sei pecora di Cristo. Esci dalla parola, esci dal suo gregge, ti fai pecora per te stesso. È questo che noi dobbiamo mettere nel cuore questa sera. Che è importante, capite che voglio dire? Molto importante. La parola è tutto per noi. Andate in tutto il mondo, chi crederà? Sarà battezzato e sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. A chi cosa non si crederà? Alla parola, che è parola di Cristo Gesù, a sua volta parola del Padre. La parola è fondamentale per noi. Ecco perché il Vangelo inizia così: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conduco ed esse mi seguono. Perché? Perché ascoltando la voce di Cristo, noi, ecco, diveniamo una cosa sola con Lui. Lui viene ad abitare in noi, noi dimoriamo in Lui. E quindi se noi siamo in Lui, chi ci può, diciamo, privare di questa verità? Nessuno. Solo l'uomo si può privare di Cristo e solo l'uomo può privare di Cristo un altro uomo. Solo l'uomo. Prego. Chi vuole intervenire? Don Petitto, avete voi qualcosa da aggiungere, da togliere, da verificare?
Io non aggiungo e ne tolgo, però poiché avete detto che solo l'uomo può allontanare un altro uomo da Cristo, vi racconto in 10 secondi la storia di oggi, chiamato a consulenza di una professionista che deve iniziare l'attività, che era stata terrorizzata, che doveva fare chissà che cosa, e quindi paurosa. Parlo con questa giovane professionista e spiego le modalità. Guarda, devi fare solo questo, il resto. No, mi hanno detto che pensa un problema alla volta. Risolto il primo, risolvi tutti gli altri. Ha risolto i suoi problemi di paura, dopodiché ecco il dunque dell'impedimento che un uomo possa testimoniare la misericordia, la pietà, la compassione di Cristo. Questa donna mi dice: sentite, ci sono questi incentivi, ci sono i miei ammalati che sono in questo momento aiutati, però io so che un giorno finiranno e questi ammalati dove prenderanno i soldi per pagare le mie parcelle? Allora farò così, diminuirò le mie tariffe. Interviene un cristiano impegnato? No, perché così andrai a dormire nella stazione Termini. In quel momento io mi sono già, perché mi è venuto da dentro il cuore, gli ho detto: sentite, dottoressa, voi non dormirete mai alla stazione se applicherete questo principio. Perché vi ho raccontato questo? Perché ora in questo momento voi avete detto: solo l'uomo può escludere l'altro uomo dalla bellezza, dall'annuncio, dalla visibilità del Vangelo. Ora voglio dire, questa non si professa cristiana, eppure manifesta la bellezza del nostro Dio, la sua miseria. Chi è dentro la Chiesa insorge? No, a quelli no. E allora vi chiedo, ma non vi sembra che stiamo un pochino andando, come diceva quella vecchia canzone, all'incontrario dei pensieri di Cristo?
Vedi, se tu ce l'hai nel cuore, i pensieri di Cristo li annunci. Se non ce l'hai, come fai ad annunciarli? Non è il cristiano di nome che professa, diciamo, la verità di Cristo. È il cristiano che vive di Cristo, che manifesta Cristo. Perché tu sai, la parola di Gesù che è chiara, cosa disse Gesù? Non vi affannate per il domani. Il domani porta già il suo affanno, la sua pena. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia, e il resto il Padre mio ve lo darà insomma più, no? Questo è il discorso cristiano. Però per annunciare questo discorso, tu devi credere in Cristo, devi vivere di Cristo, se no non lo puoi annunciare il Vangelo. E questo è il nostro errore. Noi pensiamo che essere battezzati sia essere cristiani. C'è una differenza fondamentale tra essere battezzati e essere cristiani. Essere battezzati è un fatto di sacramento, nasce a vita nuova, però non perché nasce a vita nuova, vive come nuova creatura. E qui ci occorre la parola che tu devi incarnare nella tua vita. Allora diventi cristiano, cioè vivi da cristiano. Non basta nascere per essere, occorre vivere. E si vive ascoltando la parola del Signore, mettendola in pratica, testimoniandola, conoscendola. Ora, se io non predico più il Vangelo, tu come fai a entrare nel Vangelo? Non puoi entrare, non te lo predica nessuno. E quindi resti, ecco, rozzo, comprendi, abbozzato. Resti come, diciamo, un aborto che viene concepito però poi non vede la luce. Questo è il mistero. E su questo noi dobbiamo riflettere. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ora, se la voce di Cristo non risuona nel mondo, le pecore come fanno ad ascoltare la voce di Cristo? Non la potranno mai ascoltare, non risuona nel mondo. Ora il Vangelo deve risuonare nel mondo ogni giorno, e ognuno di noi è voce perché il Vangelo risuona. Occorre avere questo coraggio cristiano, far risuonare oggi il Vangelo. Che dice Alessandro o Chiara? Sentiamo voi.
Stavo pensando, anzi, prima avevo letto un altro passo di Ezechiele che dice: se il pastore non si occuperà più delle pecore, io stesso Dio le cercherò, le vaglierò, le radunerò da tutti i luoghi dove sono dispersi. E mi chiedevo come il Signore interviene direttamente quando noi sulla terra non facciamo il nostro dovere.
Vedi, il Signore suscita sempre nel cuore dell'uomo il desiderio di lui. Però questo desiderio non basta, non è sufficiente. Occorre adesso che siamo noi responsabili della parola di Cristo, che Gesù ha stabilito una legge, che questa legge va osservata. La parola va data. Chi la deve dare sono i suoi apostoli al mondo intero, in comunione con essi, con gli apostoli. Ogni altro membro del corpo di Cristo è chiamato a dare la parola al mondo, vivendola e testimoniandola. Questo è il nostro ministero. Per cui vedi, si prende cura lui delle pecore, come? Suscitando quei pastori affinché possano riprendere il cammino della salvezza. Questa mattina cosa abbiamo letto noi nella Santa Messa? La conversione, la folgorazione di Paolo sulla via di Damasco. Cosa fa il Signore? Va lui a cercarsi il pastore. Un pastore, diciamo, che possa andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Se voi leggete la storia della Chiesa, è sempre il Signore che è sceso e che si è cercato i pastori. Li ha messi, diciamo, a servizio del gregge. E questa è una verità storica, il Signore sempre interviene nella storia. Cristo stesso non discende dal cielo per la nostra salvezza, è un dono del Padre, e ogni pastore è un dono del Padre. Prego, dite salvo.
Monsignore, Cristo è un dono del Padre e ogni pastore è un dono del Padre. Come possiamo noi convincerci e convincere i nostri fratelli nella fede cristiana, soprattutto che il pastore è essenziale perché è attraverso di lui che parla Cristo, è attraverso di lui che ci giunge la voce che poi dobbiamo ascoltare? Perché mi sembra di capire che ormai tutti se la fanno da sé la voce, ma proprio l'ultima persona a cui vogliono dare un po' di retta è il parroco, il vescovo, insomma, il Papa che è preposto a
E
guidarci.
qui chi crede deve aiutare chi non crede. È una questione di aiuto. Se io credo, devo aiutare chi non crede. Nessuno si può fare la parola da sé. Perché chi si fa la parola da sé si fa un altro Vangelo. Il Vangelo è un dono, come l'Eucaristia. Tu ti puoi fare l'Eucaristia da sé. Non te la puoi fare. L'Eucaristia è un dono. Il Vangelo è un dono. È un dono che viene dato e che si riceve. Se non partiamo da questa verità, che il Vangelo è un dono, non comprenderemo nulla mai di Cristo, né di Dio né dello Spirito Santo. La nostra fede è fondata sul dono. Il Padre ci dona Cristo. Cristo ci dona il Padre e lo Spirito Santo. Cristo ci dona la parola del Padre, ci dona la vita eterna del Padre, ci dona, ecco, la salvezza del Padre, ci dona il perdono del Padre, ci dona la misericordia del Padre, ci dona la verità del Padre. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accogliere questa verità, questi doni, e poi darli ai fratelli. Ora, se io non accolgo il Vangelo come dono, non te lo posso dare a te, che non ce l'ho. Lo accolgo, lo vivo, te lo comunico. Questo è il mistero della salvezza. Il dono è essenza della nostra fede. Perché? Perché Cristo è il dono del Padre, e in Cristo, dono del Padre, ci ha dato ogni altro dono. Anche il presbitero è un dono del Padre in Cristo, e noi dobbiamo accoglierlo come un dono. Il Padre mi ha fatto questo dono. Noi non abbiamo questa visione soprannaturale, abbiamo una visione troppo umana delle cose. Dite, Francesco.
Monsignore, forse il problema è proprio che c'è stato questo scollamento tra Padre e Cristo, cioè quest'ultimo versetto, io e il Padre siamo una cosa sola, il cristiano, a questo versetto il cristiano non crede più, vuole essere un cristiano senza Cristo e quindi venendo meno Cristo e la sua parola, il Dio in cui dice di credere è un Dio fasullo, un Dio inventato.
Vedi, la fede ha bisogno della verità. Se tu togli solo una verità alla fede non è più fede, è il pensiero dell'uomo. Per cui tutte le verità della fede vanno tutte professate e confessate. Nessuna verità deve essere tralasciata. Ora, cosa ti ho detto poc'anzi? Che il Padre, che presiede tutto il mistero dell'universo, per la salvezza dell'uomo cosa fa? Ci dona Cristo. Quindi Cristo è il cardine di tutto. Senza Cristo non esiste nulla. Perché? Perché il Padre ha costituito Cristo, che lui ha fatto dono per noi, portatore sulla terra di ogni dono. A cominciare dal Padre, che è il dono supremo che Cristo ci fa. Cristo cosa ci dona? Il Padre suo come nostro Padre. Ci dona lo Spirito Santo, il suo Santo Spirito come nostro Spirito. Ci dona anche la Madre sua come nostra Madre dalla croce. Anche Maria è un dono fatto a noi dal Figlio. E su questo ci pensiamo poco. Il pastore o l'apostolo è un dono che Cristo ti ha fatto e che Cristo ti fa. E allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare Cristo che sempre ci faccia questi doni. Sempre. Però noi siamo come Cristo. Una volta che questi doni l'abbiamo ricevuti, dobbiamo darli agli altri. Per cui io ricevo il Vangelo, devo dare il Vangelo. Ricevo il Padre, devo dare il Padre. Ricevo lo Spirito Santo, devo dare lo Spirito Santo ai fratelli. E questa è la comunione perfetta che deve regnare nel corpo di Cristo. Si riceve tutto e si dona tutto. Siamo noi capaci di fare questo dono ai nostri fratelli? Il dono del Vangelo, il dono della grazia, il dono della verità, il dono del perdono, il dono della giustizia, il dono della luce. È un mistero che va messo ben bene nel cuore. Noi siamo datori del dono di Cristo. Come Cristo è datore del dono del Padre, noi siamo datori del dono di Cristo. Dite, Michele.
Io c'è una cosa che vorrei capire, perché noi dobbiamo essere in grado di accogliere e poi dare ai fratelli, no? La parola del Signore. Ma quando questo non avviene, mi riferisco magari non tanto nell'Occidente, dove comunque si tratta solo di avere un po' di buona volontà, ma in molti punti della terra, se la persona di buona volontà non c'è, sono persone che nasceranno e faranno tutta la loro vita senza ascoltare niente della parola del Signore. Ora io vorrei agganciare, non so se c'è un legame, un principio che ho sentito tante volte, cioè tentatore e tentato hanno la stessa colpa. Quindi vorrei capire, nei casi in cui persone che vivono la loro vita senza aver avuto la possibilità di conoscere il Signore, hanno la sola, con la loro sola coscienza possono salvarsi, o comunque questo li rende colpevoli in qualche modo.
No, finché tu non ascolti il Vangelo non sei colpevole. Tu sei colpevole del rifiuto del Vangelo, non di non averlo ascoltato. Quando nessuno ti predica il Vangelo, tu hai come via di salvezza personale la tua coscienza. La coscienza ti vale come legge. Se tu la osservi, ti salvi. Se non la osservi, non ti puoi salvare la coscienza. Noi invece non abbiamo la coscienza. Il cristiano non ha la coscienza come via della salvezza, è il Vangelo. E qui tu non ti puoi appellare alla coscienza, devi appellare al Vangelo. Perché che tu come lei c'hai il Vangelo, non la coscienza. La coscienza accoglie il Vangelo e lo vive, ma non la coscienza separata dal Vangelo. Perché tu hai una nuova legge da osservare, la parola del Signore, che tu hai accolto nel cuore e che ti è stata predicata, anzi ti è stata donata. Tu l'hai accolta e questa diviene la tua nuova legge, il Vangelo. Per cui tutti i cristiani che si appellano alla coscienza contro il Vangelo non vale, non è una regola santa questa, è una regola sbagliata. Perché tu hai come fonte, via di salvezza il Vangelo che tu hai accolto. Questo è il mistero. Che dici Chiara che vuol parlare?
Ecco, lei ha parlato che tutto è dono, e allora mi piacerebbe farle questa domanda. Il sacerdote è dono di Dio a noi. E noi cosa dobbiamo chiedere al sacerdote? Cosa non dobbiamo chiedere? Non possiamo pretendere dal sacerdote?
Tu devi chiedere al sacerdote che ti dia la grazia e la verità. Per questo lo è stato costituito, per le cose che riguardano Dio. La grazia e la verità, la luce, il perdono, la pace. Devi chiedere che ti insegni la via per amare Cristo in modo vero, in modo santo. Questo devi chiedere, no? Il resto non è suo compito, non è suo ministero. Quando, ti faccio l'esempio dagli Atti degli Apostoli, quando sono andato a chiedere a Pietro e ai dodici le donne vedove che erano trascurate nelle mense, no? Nel servizio delle mense, cosa rispose Pietro? Mi dispiace, questo non è un problema che riguarda noi apostoli. Noi ci dobbiamo dedicare alla preghiera e alla parola. Dateci sette persone di buona reputazione e noi affideremo loro questo incarico, vedi? Ecco, io tu puoi chiedere a me qualcosa che esula dal mio ministero e ti dico: mi dispiace, questo non appartiene al mio ministero. Però tutto ciò che appartiene al mio ministero te lo devo dare. Perché entriamo sempre nella legge del dono, che qui siamo nella legge del dono. Io sono obbligato a darti la grazia e la verità, la giustizia e la pace, la misericordia, la luce. Sono obbligato a farti conoscere Cristo, sono obbligato a condurti fino alle soglie dell'eternità, in modo che tu possa entrare nel regno dei cieli. Questo è il grande mistero. Però sempre partiamo dal dono. Se non partiamo dal dono, non possiamo comprendere. Cristo è il dono del Padre. Anche le pecore sono dono del Padre. Le pecore che tu mi hai dato, Padre, no? Quello che tu mi hai dato è un dono. Dite Don Volpe.
Ecco, sempre su questo discorso del dono, Gesù è un dono del Padre e anche le pecore sono un dono. Volevo capire un passaggio, perché Gesù a un certo punto manda i suoi discepoli a fare apostolato e loro non sono ancora, diciamo, tra virgolette, preparatissimi e non hanno neanche lo spirito, però li manda. Ecco, quale responsabilità abbiamo noi come pastori, ognuno per il suo grado, per le sue, diciamo, competenze, verso l'altro in quanto è dono. Cioè questo dono dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo capirlo, apprezzarlo.
Prima di tutto devi sapere tu che dono hai, che dono lo Spirito Santo ti ha fatto perché tu lo dona a me. Ora, il primo dono che ti ha fatto lo Spirito Santo qual è? Ti ha fatto figlio di Dio. E tu cosa devi dare a me? Mi devi mostrare come vivo un vero figlio di Dio. Lo Spirito Santo ti ha fatto testimone di Cristo. Tu mi devi attestare come vive un vero testimone di Cristo, come Cristo si testimonia. Per cui ogni dono che tu hai ricevuto lo devi dare agli altri, soprattutto mostrando la bellezza del dono. E poi dare questo dono agli altri perché si innamorino, perché entrano anche loro in questo mistero di salvezza. Don Petitto, avete qualche domanda ancora da fare? Perché ci stiamo avviando verso la conclusione.
La domanda che vi faccio è questa, perché in questa ultima risposta che avete dato, mi mettete un pochino in subbuglio, perché questo dono che ci obbliga a viverlo, ci obbliga a testimoniarlo, ci obbliga ad annunziarlo, ci obbliga a darci noi, perché questo dono ci mette nel Vangelo. E allora vi chiedo, poiché io noto in quasi tutti noi cristiani attuali che abbiamo perso un po' il trascendente, cioè questo dono che il Signore ci fa per portarci nella sua onnipotenza creatrice. E invece che cosa facciamo? Ci prendiamo il dono e rimaniamo come se fossimo noi creatori di quel dono. Non vi sembra che abbiamo tolto questo aspetto soprannaturale del dono?
Noi ci prendiamo il dono, perché se ci prendessimo il dono cambierebbe la nostra vita. È un dono apparente che noi ci prendiamo, o un dono che non dona vita perché non è vivificato da noi. Oggi il Cristo che noi diamo, vede, non è il vero Cristo e quindi non è il vero dono del Padre. Il Vangelo che noi diamo non è il vero Vangelo di Cristo. E quindi diamo un dono errato, un dono ingannevole, perché apparentemente sembra che tu dia il dono di Dio, mentre non doni il dono di Dio. Doni una cosa che tu vuoi che sia dono, ma in verità non è dono. Le cose di Dio vanno rispettate nella loro purissima verità, altrimenti non sono cose di Dio. Cristo Gesù va dato secondo la verità di Cristo, il Vangelo secondo la verità del Vangelo. Tu te devi dare secondo la tua verità di figlio di Dio, di testimone di Cristo, di diacono nella Chiesa del Signore. Se tu non ti doni, dono un dono falso. E il dono falso non porta vita, perché è un dono falso. Dite ancora, prego.
Il dono falso non porta a Dio. Allora vi chiedo anche per avere diciamo, un principio, un criterio di discernimento di tutto ciò che viviamo. Ora vi chiedo, se con il nostro dono e la nostra azione, il nostro annunzio, non creiamo comunione, vuol dire che siamo nella parte della risposta precedente vostra, cioè vuol dire che stiamo annunciando il dono che ci siamo inventati se non c'è il frutto della comunione tra i fratelli.
Vedi, la comunione, che cos'è la comunione? È un frutto della tua natura nuova. Se la tua natura non è nuova, che comunione puoi produrre tu, scusa? Un superbo in una comunità, che comunione può produrre? Un invidioso, che comunione può produrre? Un lussurioso, che comunione può produrre? Un avaro, un accidioso, non può produrre comunione, perché manca la natura che produce la comunione. E la natura è quella nuova, quella che ti ha creato lo Spirito Santo e che tu fai vivere per mezzo della grazia di Cristo e dello Spirito Santo. Ora, se noi non creiamo il cristiano nuovo, non possiamo pretendere che lui produca frutti di verità, di giustizia e di pace. La natura è quella. Tutto inizia dalla creazione della nuova natura e della vita che noi diamo a questa nuova natura. Se uno è in Cristo, dice San Paolo, è una creatura nuova. Però Questa creatura nuova poi deve crescere, deve perfezionarsi, deve raggiungere, diciamo, ecco, le virtù di Cristo, che sono l'amitezza e che sono l'umiltà, in modo che tu possa risplendere in mezzo ai tuoi fratelli, nella bellezza del tuo essere cristiano. Questo principio è fondamentale, se no non concludiamo nulla. Lavoriamo invano, sciupiamo invano le nostre energie, perché il dono che ci è stato dato non è stato portato a maturazione. E anche questa verità va messa nel cuore. Chiudiamo perché la nostra ora è finita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, nel sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.